Buongiorno, buongiorno, bentrovati a Zona Vostra, anche se non si gioca in realtà, io e Alessandro Amato scendiamo sempre in campo. Buongiorno Alessandro.
Bentrovati, Forza Palermo.
Sempre comunque e ovunque, diretta su TRM 13, ma anche su Radio Med 91 e 3 e in streaming su Facebook, le nostre due pagine, ve lo ricordiamo, Zona Vostra, TRM e poi trmweb.it, mettete mi piace se ancora non lo avete fatto, anche perché ritroverete tutti i contenuti della puntata, non solo di Zona Vostra ma anche di tutte le produzioni di TRM, poi ovviamente alle 14.15 anche il telegiornale in diretta. Partiamo subito con i numeri per i contatti WhatsApp e messaggi, potete mandare anche note vocali, fotografie, video, fate quello che vi pare al 393 914 9944, e poi invece le telefonate in diretta allo 091 843 4324. Oggi avremo una scaletta un po' al contrario perché sentiremo praticamente quasi subito in apertura Viviano alla giornata, che ci parlerà di Antonio Ponte, proprio perché ci sono un paio di notizie interessanti. Però intanto salutiamo Luigi Vitale, ciao Luigi, operatore in studio per oggi, poi il nostro regista, il nostro guru Danny B, ciao Danny B.
Buongiorno, buongiorno.
Come stai?
Io sto benissimo, tu?
Ma alla grande, allora, come sei? Mai lamentarsi, come insegna il professore Amato.
Allora, hai detto giustamente ai telespettatori, ai radioascoltatori, di poter mandare, che so, video, fotografie. Per quanto mi riguarda, invece possono mandare dei bonifici.
Vabbè, Liban,
lo posso dare subito tramite WhatsApp, lo comunichiamo subito.
Va bene.
Il bonifico, adesso 500 euro.
Va bene, ma anche 6,50.
Anche per un caffè, dico.
A proposito, grazie, ho ancora il resto del caffè che mi hai testé offerto. Grazie Inos Fameli, lo ringraziamo, buongiorno, bentrovato anche al nostro lottatore di sumo con il suo gong, dà il via ufficiale alla trasmissione, Alessandro Geraci per il coordinamento in redazione, le grafiche sono come sempre di Jonathan Cascio. La notizia d'apertura, caro mio Alessandro Amato, è questo comunicato. Intanto vi diciamo che è arrivata ufficialmente dal Tribunale Nazionale Federale la bocciatura per i ricorsi delle 5 squadre che avevano chiesto il ripescaggio in Serie B, quindi Catania, Novara, Provercelli, Siena e Ternana. Non vi annoiamo con termini giuridici, però il concetto è che di fatto il Tribunale Nazionale Federale ha detto la Federcalcio aveva piena capacità di poter gestire, valutare e organizzare i campionati come meglio credeva, quindi fondamentalmente viene a mancare tutta la base per questo ricorso. Ma questa è la notizia, ne parleremo in maniera più approfondita dopo. Vogliamo ripartire dalle 14 circa di ieri, cioè cosa è successo alle 14 di ieri? Comunicato della società. Comunicato ufficiale del Palermo Calcio, eccolo qua, che dice in sostanza il 26 ottobre del 2018, che tra l'altro sarà pure giornata di campionato perché si giocherà in anticipo del venerdì alle 21 al Barbera contro il Venezia, ci sarà l'assemblea dei soci. Durante l'assemblea dei soci dovrà essere nominato il nuovo presidente. Il candidato per la carica di presidente è il signor Antonio Ponte, finanziere di Zurigo, si legge nel comunicato, che sta seguendo il passaggio della proprietà del Palermo Calcio ad investitori stranieri di qualità, perché se non sono di qualità gli investitori stranieri non possono arrivare. Sono infatti in fase di definizione gli accordi sottostanti a tale operazione. Questo è il signor Antonio Ponte di Zurigo nella foto scattata in tribuna al Barbera in occasione di Palermo Perugia, perché Antonio Ponte camicia rigorosamente rosa era allo stadio Barbera. Cosa ha detto Ponte al giornale di Sicilia? Perché a questo punto ha parlato, no? Noi abbiamo provato anche a mandare una email, possiamo anche fare vedere la fotografia dell'email mandata a una mail che funzionava fino a poco tempo fa, ma che oggi è stata disattivata. Quindi questa mail del fondo Raifin che oggi stranamente ci ha risputato indietro l'email, quindi hanno chiuso tutto, quindi si parte bene, direi Alessandro, no? Si parte molto bene. Cosa ha detto Ponte al giornale di Sicilia? Ringrazio Zamparini per la fiducia, anche se ha fatto questo annuncio prima della firma. Stiamo realizzando qualcosa di importante, io mi sto già dando da fare per il Palermo. Il primo obiettivo è quello di vendere, avere la fiducia sia da parte di chi intende cedere le quote sia da chi intende investire sulla società è positivo. Parola ad Alessandro Amato.
È tutto molto inusuale, però il tempo, come si dice, galantuomo, quindi ci darà le risposte. Inutile avventurarsi in giudizi, Ponte non vale niente, oppure Ponte è il salvatore della patria. Vedremo che cosa fa. La comunicazione anticipata di quello che avverrà almeno fra 3 settimane, però, desta curiosità. In questa maniera, nominando il presidente anticipatamente sul sito, Zamparini chiude la strada alla trattativa con Follieri. È possibile che Follieri domani si presenti con i soldi e Zamparini invece ha già detto no, il mio presidente sarà Ponte. Quindi mi pare di capire che viene confermata la teoria che Zamparini vuole rimanere in un modo o in un altro legato al Palermo e legato a Ponte, che ancora deve cercare gli investitori. Lo ha detto Zamparini ieri o l'altro ieri. Ponte deve cercare e deve portare gli investitori, che quindi al momento non ci sono. Dobbiamo capire dove si va. Il fatto che si vada verso il calciomercato di gennaio, verso una stagione che è complicata, che dovrebbe riportare per forza il Palermo in Serie A, e che si continui a giochicchiare sulle vicende della società, non mi sembra una buona cosa. Però non voglio mettere il carro davanti ai buoi e quindi aspetto che Ponte si concretizzi con delle iniziative, delle azioni che possano portare dei benefici al Palermo, perché il fatto che venga nominato presidente significa davvero poco, se non, facendo un po' di dietrologia, ripeto, che è un'entrata a gamba tesa per Follieri o per altri che stavano trattando con Zamparini, perché questa comunicazione ufficiale dice a tutti: fermatevi, perché io ho già deciso cosa fare.
Allora, qui scrivono dalla diretta di Facebook Marco Del Gaudio, Luca Lima. Allora, per esempio, Luca Lima sostiene che fondamentalmente dietro Ponte ci sia Zamparini, quindi è per evitare, anche per distogliere i 20 occhi della procura, dice il nostro amico Luca Lima. Poi Umberto Imparato dice che con l'arrivo di Ponte si potrebbe prospettare dunque la cessione di una società ai degli americani. Beh, secondo te, tu hai detto Raffaello Follieri viene completamente escluso, ma potrebbe essere lui il famoso investitore straniero di qualità? Di qualità?
Potrebbe essere Follieri, potrebbe essere Cascio, Baccaglini, gli arabi che Zamparini portò a Palermo per quella sceneggiata 6 anni fa, potrebbero essere i cinesi, potrebbero essere tutti. Al momento potrebbero, dobbiamo capire chi è, però, perché il potrebbe è assolutamente relativo.
Salvo Orlando, che salutiamo perché insomma ci fa sempre sorridere, dice che visto che il nuovo presidente sarà nominato il 26 di ottobre possiamo definirlo Ponte di ogni santi. Beh, potrebbe essere un'idea, visto che ci traghetterebbe, diciamo, molto vicino. Allora, quindi avremo modo di approfondire l'argomento Ponte, l'argomento società, ovviamente con voi che scriverete i messaggi, già qualcosa l'avete anche scritta, ma soprattutto poi con alcuni con un collega che è stato tra i primi a intervistare Ponte, di fatto, quindi Benny Giardina, Giornale Sicilia. Lo ascolteremo tra un attimo per capire fondamentalmente, al di là dell'intervista, che sensazione ha avuto, anche perché Benny è stato quello che ha avvicinato Ponte allo stadio, poi vi spiegheremo perché, stentando a riconoscerlo. Questo adesso ce lo faremo raccontare da lui. Il signor Ponte, ci scrivono su WhatsApp, a Siena e con la Carrarese non ha fatto nulla. Cosa ne pensate? Che potrebbe essere una buona occasione per fare qualcosa a Palermo? Alessandro, chi lo sa?
Andiamo tutti alla ricerca di notizie, ce ne sono alcune positive, perché sono state ottenute delle promozioni, anche se in categorie inferiori. Sono state anche raccontate di contestazioni, di collisioni con la tifoseria, con le tifoserie che non erano molto contente della gestione di Ponte, ma sono cose che appartengono al passato, non sappiamo se è migliorato o addirittura peggiorato, però è un'altra storia quella a Palermo, quindi non so quanto riferimento possiamo trovare dalle storie passate.
Di tribunali abbiamo parlato, di cessione societaria abbiamo parlato, ma ci dimentichiamo che c'è un campionato di Serie B che per questo weekend non ha visto protagonista il Palermo, però ha visto protagonista invece tutte le altre squadre. E soprattutto, giusto così per farci comprendere che il calcio giocato in teoria dovrebbe avere la priorità, abbiamo anche cambiato allenatore in tutto questo, quindi adesso stiamo parlando anche di un nuovo allenatore, cioè vedremo anche la formazione probabile di Stellone, ma ascolteremo soprattutto le parole del direttore sportivo del Palermo, Rino Fo, Boschi, che ha spiegato perché è arrivato l'esonero di Tedino, e poi quello che ha detto Stellone. Però prima di fermarci per la pubblicità e poi ascoltare subito il presidente di Zona Vostra, Fulvio Viviano, che ci parlerà di Ponte in maniera particolare, lo capirete, andiamo con la Serie B. Quindi abbiamo detto ripescaggio, ecco, vediamo la reazione di Lo Monaco alla notizia ufficiale, eccolo qua, la notizia ufficiale del Tribunale Nazionale Federale, che ha di fatto confermato quanto già si pensava, e cioè di aver giudicato inammissibili i ricorsi di Catania, Novara, Provercelli, Siena e Ternana. Quindi occhio alla Virtus Entella, quindi ancora si potrebbe giocare un campionato a 20 squadre con la Virtus Entella, che a questo punto è in pole position per essere ripescata. Giornata stranissima. Ci eravamo lasciati con Alessandro Amato che diceva occhio perché potremmo trovarci a una distanza siderale dalla vetta. E invece, giallo? No, giallo nel senso non già, giallo, attaccante della Salernitana che ha steso il Verona.
E quando perde la capolista e tu non giochi, e dunque c'è l'opportunità di evitare di vedere allungare il passo a chi sta davanti, è una buona notizia certamente. Neanche il Cittadella ha vinto, ha pareggiato, stasera aspettiamo il Pescara che adesso è secondo in classifica. Direi che questo turno di sosta si è chiuso positivamente e in maniera decisamente convinta per il Palermo.
Salutiamo i 50 gol di Galano, mattatore nel Foggia, che ha vinto a Benevento, non se lo aspettava nessuno, devo dire, però il Foggia di fatto prova il miracolo, anche se ha una squadra non da salvezza, lo diciamo subito, però i punti di penalizzazione ovviamente adesso l'hanno azzerati tutti, però davvero il Foggia c'ha una squadretta niente male.
A proposito, il Frosinone cosa fa?
Ma questo lo, ma il Frosinone, ecco perché il tuo lapsus, che il Frosinone gioca in Serie A, continua a prendere una serie di scoppole clamorose, diremo anche fantastiche, ma ne parleremo con Mondo Cristiano. Invece la foto di Budimir, perché ci proiettiamo ovviamente sul Crotone, che è il nostro prossimo avversario. Anche questo è stato un risultato a sorpresa, cioè Corini è andato a fare il risultato anche a Crotone, e devo dire che se non ci fosse stata la pazzia di Alfonso per il rigore all'ultimo minuto, devo dire che non ci sarebbe stato neanche questo pareggio. Ti spaventa il Crotone? Non ti spaventa? Non ti piace? Non ti sembra tra le squadre che possono lottare con il Palermo per la Serie A? Ammesso e non concesso che il Palermo sia tra le prime, secondo te, per lottare per la Serie A.
Ho visto un Brescia, quest'anno sto vedendo più partite rispetto alle passate stagioni, voglio studiare con più attenzione gli avversari della squadra rosanero. Il Crotone ha giocato quasi l'intera partita in 10. Il Brescia è stato molto ordinato, sembrava nelle condizioni di portarsi a casa i tre punti, poi l'hai detto tu, c'è stato l'errore del portiere. Il Crotone però, se valutiamo la prestazione 80 minuti in 10, direi che ha fatto una buona partita, quindi è una squadra che ancora si deve sbloccare, non è partita, non è decollata, ha un discreto organico, può giocare un ruolo importante nella parte alta della classifica, ma ancora in una fase embrionale, speriamo che non venga a sbocciare proprio domenica al Barbera.
Lanciamo la pubblicità con Emanuele Riggio che dice siamo gli Zimbelli del calcio. Zona Vostra, torniamo fra poco con Viviano alla giornata per parlare ancora di Antonio Ponte.
Le imperdibili offerte Demma dall'1 al 14 ottobre. Omogenizzati di frutta Nipiol in vari gusti, 2 per 120 grammi, 69 centesimi. Auto elettrica sportiva Giaquinto in vari colori, 79 euro. Omogenizzati di verdura Mellin in vari gusti, 2 per 80 grammi, 99 centesimi. Demma, non solo sanitaria. Siamo a Palermo, Trapani, Alcamo e presso i nostri affiliati. Sanitaria Demma, ci piace coccolare i nostri clienti.
Sartoria Italiana. L'eleganza è una cosa innata. Un capo realizzato su misura è molto più di un abito. Rispecchierà in tutto e per tutto chi lo indosserà. Vecchia e nuova generazione si fondono per continuare 50 anni di tradizione. Sartoria Italiano, di Italiano Claudio.
La bici elettrica con pedalata assistita è il mezzo ideale per muoversi in città. Ha la velocità di un ciclomotore, ma la leggerezza e l'agilità di una bicicletta.
Bici San Nicola è l'unico centro specializzato in bici elettriche della Sicilia, rivenditore e centro assistenza. Da 40 anni è uno dei grandi punti di vendita e di assistenza di biciclette e accessori.
Bici San Nicola a Palermo, in Piazza Generale Turba 79.
Cercaci su Facebook, Bici San Nicola.
La tua pubblicità su TRM 13, MAD 1. Med 2 Radio Med.
Torniamo in diretta su TRM 13, su Radio Med 91.3, ma anche su Facebook 393-914-9944 per i vostri messaggi di testo, ma anche le note vocali, e 091-843-4324 per le vostre telefonate in diretta. Danny B, è il momento però adesso solenne di chiamare in causa
il presidente, che è tornato tra noi, che l'altra volta non c'era, aveva da fare, dico. Non sappiamo che cosa, ma è tornato.
Buongiorno Fulvio Viviano, Sky TG24, Viviano alla giornata come sempre, quindi oggi abbiamo anche un po' anticipato. Buongiorno.
Ciao ragazzi, buongiorno, tutto bene?
Sì, tutto bene. Oggi l'argomento del giorno, l'argomento della giornata è Fulvio Viviano, sulle note di un grande successo di tale Daniele Del Duca, non so se tu te lo ricordi, l'argomento del giorno per te oggi è Ponte Ponente, Ponte P, Tappe Tapperugia. Prego Fulvio, parlaci di Ponte.
Peraltro Ponte che hai sentito al sottotitolo contro il Perugia, ormai è la canzone più azzeccata di questo.
Esatto.
Intanto, allora, mi sembra di vedere rivivere un déjà vu, perché con Zamparini che annuncia il nuovo presidente prima che arrivi una firma, mi sembra esattamente quello che è successo un poco più di un anno fa con la faccenda relativa a Paul Baccaglini. Una cosa che una volta che è andata male forse non sarebbe più logico fare, quindi prima firma, eventualmente se c'è qualcosa da firmare, e poi annunci il nuovo presidente della società. Secondo me, io non voglio essere, diciamo, cattivo profeta o comunque l'uccello del malaugurio, ma non credo che semmai ci sarà questa cessione, cambierà qualche cosa, perché se leggi il comunicato c'è scritto che Ponte ha il compito di cercare nuovi finanziatori, di fare la garanzia per i nuovi finanziatori. Secondo me non esiste un nuovo finanziatore fino a questo momento, ma si sta cercando di mettere una figura al posto di quello che è stato Gianmarco e metterci quest'altro Ponte per gettare un po' di fumo negli occhi. Questa è la mia, il mio modestissimo parere, perché se poi diciamo, Ponte ha la disponibilità economica per rilevare il Palermo, allora può avere un senso la cosa, ma mettere una persona che deve fare la tramite, secondo me, è assolutamente inutile, perché qua ci vuole gente che ha i soldi e compri la società, e non gente che faccia la tramite, perché se qualcuno vuole comprare il Palermo, o tratta con Zamparini o tratta con Ponte, che comunque sarebbe l'espressione di Zamparini, non vedo che cosa c'è, quale differenza potrebbe esserci, ecco.
Amato, mi pare che
Fulvio, avevo espresso delle perplessità nella parte iniziale della trasmissione, pensando proprio a questo, dicendo non sta entrando come ti aspetti che possa arrivare un nuovo acquirente. Allora immagino che la mossa di Zamparini, che non è mai casuale, arriva nella settimana in cui Follieri fa sapere: non posso aspettare 10 anni, guarda che io mi tiro fuori. E questa potrebbe essere la risposta. Oltretutto ci sono altre tessere nel mosaico da mettere insieme. Non solo Zamparini è andato a parlare con Confindustria e con il sindaco a nome di eventuali nuovi proprietari che non conosce neanche lui, ma ha già parlato di calciomercato, dicendo: venderemo 5 giocatori e ne arriveranno 5 di qualità. Su questo eventualmente abbiamo dei dubbi, ricordando tutte le sessioni di calciomercato, tanto che lui addirittura ha detto: faremo come nel primo anno della Serie A, quando con Guidolin arrivarono i filippini, Grosso e compagnia bella. Credergli davvero è un esercizio di grande ottimismo. Pensi che questa nomina accelerata di Ponte, che sorprende anche Ponte, che dice: ma ancora non abbiamo firmato e già dici a tutti che sono presidente, possa essere proprio una mossa per bloccare il pressing di altri che invece sarebbero abbastanza vicini ad una chiusura della trattativa, o comunque a mettere sul tavolo tutti i documenti che poi porterebbero Zamparini pubblicamente a dover dire sì oppure no, non te lo voglio vendere? E lì succede ovviamente una sollevazione popolare. Può essere una mossa in contropiede di Zamparini?
Io penso che tu abbia ragione, nel senso che se arriva qualcuno, Follieri, chi per noi, insomma, per ora chiamiamolo Mister X,
sì,
che ha però davvero una garanzia, solvibilità e soprattutto fa una proposta considerevole, a quel punto Zamparini sarebbe costretto, tra virgolette, ad accettare questa proposta. Ma siccome di fatto, secondo me, lui non ha nessuna intenzione di vendere la società, perché Zamparini non vuole vendere la società, forse non l'ha voluta mai più vendere, quindi mette in mezzo delle persone.
Non se lo ricorda neanche più lui se cosa voleva fare.
Per far capire che sta trattando, quando in realtà non tratta e cerca di sopravvivere, di far sopravvivere questa società, perché spera che andando in Serie A ritornino i soldi e quindi ritorni un po' di solvibilità nelle casse del Palermo.
Guarda, Piero Terranova ci saluta dagli Stati Uniti, anche se la situazione è sempre più difficile, dice Mimmo Pinto, si chiede che cosa fa e chi è Ponte. Emilio Margarese dice: per me il Palermo, se compatto in tutti i suoi elementi, vince il campionato a mani basse, quindi a lui proprio non gli sta fregando nulla della situazione societaria. Francesco De Simone dice: secondo voi Ponte è affidabile? Fulvio.
Guarda, ti ripeto, secondo me Ponte è affidabile nel momento in cui non ha nessun tipo di, a mio avviso, non ha nessun tipo di ruolo operativo nella società, quindi è una persona che è messa lì per fare il presidente, che sarà stipendiata probabilmente dalla società, quindi è affidabile come presidente seduto sulla sedia? Probabilmente sì, che sarà sicuramente una persona per bene, non ho dubbi su questo. Il problema è che non è uno che metterà i soldi nelle casse del Palermo.
Allora Gaspare ti saluta, dice no a Ponte, sì a Viviano presidente. Allora salutiamo di nuovo Fulvio Viviano.
Non sono d'accordo.
Non sono d'accordo.
Io Viviano non lo voglio presidente, lo voglio acquirente del Palermo, è diverso.
E allora speriamo, l'inno nuovo del Palermo.
Aspetto la tredicesima, ragazzi.
Vabbè. Vai, vai, l'inno nuovo del Palermo, vai Danny B, ce lo spariamo così. Tutti a ballare, c'è uno scatenato Luigi Vitale, gli abbiamo diciamo rinfrescato una memoria adolescenziale. Allora grazie a Fulvio Viviano, buon lavoro Sky TG24, curati il ginocchio e saluta Cittanè come sempre. Allora,
Io vorrei anche che stai partecipando già, vorrei una tua analisi, perché ci sono dei fatti abbastanza chiari. Va a parlare col sindaco, va a parlare con Confindustria, propone già le mosse per il calciomercato. Ti sembra uno che sta cedendo?
No, la mia sensazione è che ancora una volta, per l'ennesima volta purtroppo, Zamparini stia cercando di distogliere l'attenzione sulle problematiche reali probabilmente della società, anche se poi non so se è una strategia aziendale condivisa da tutti, anche se in Viale del Fante qualche spiffero ti dice che effettivamente questo closing è molto vicino, che Ponte non sarà il proprietario del Palermo, ma che evidentemente nel suo nome, cioè la sua funzione, sarà veramente il collegamento tra la vecchia proprietà e la nuova proprietà. Ci sono stati dei passi, forse rispetto alle precedenti esperienze, un po' più concreti, lo dicevi tu, andiamo dagli industriali, il sindaco che comunque l'aveva fatto anche con Baccaglini, con firme, di documenti, eccetera, eccetera. Però in questo momento, sai qual è la cosa che mi forse rende un po' più cauto nel dire che non è una solita messa in scena? Che Zamparini sta parlando molto meno. Allora, il fatto che Zamparini stia parlando effettivamente molto meno mi lascia pensare che anche lui abbia compreso di essere molto vicino, probabilmente anche a una svolta, non soltanto professionale, no? Cioè, in questo momento, con tutti questi le varie problematiche, la procura, un procedimento ancora penale in corso, i soldi da trovare per salvare comunque capre e cavoli, ma anche probabilmente una svolta umana. Sarà complicato per Zamparini rinunciare tout court alla vetrina, alle interviste, perché nessuno ti dà la visibilità che ti dà il calcio. Però il fatto che Zamparini si stia un attimo più in silenzio, si sia defilato un po' di più rispetto alle altre volte, secondo me può essere un buon segnale. Allora, noi dicevamo, abbiamo parlato di Ponte, abbiamo letto il comunicato ufficiale della società, vi abbiamo fatto vedere, avevamo chiesto al fondo Raifin in maniera molto educata se ci potevano concedere l'intervista ad Antonio Ponte, ma la mail, l'indirizzo email è disattivato stranamente da oggi. Chi invece è riuscito non soltanto a intervistarlo ma anche a conoscerlo di persona, devo dire avendo un po' di difficoltà, tentando, stentando nel riconoscimento, è Benny Giardina, giornale di Sicilia che abbiamo chiamato per farci raccontare che tipo è Antonio Ponte. Buongiorno Benny.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Tra l'altro dico, per chi ha letto il giornale da luglio che abbiamo tirato fuori il nome di Ponte, ma riuscire anche a ritracciarlo è stato complicato quando l'ho visto allo stadio. Per certi versi era irriconoscibile rispetto alle foto che circolano del ponte di Siena, quindi è stato veramente complesso.
Ma che gli è successo, Ben? Secondo te che gli è successo? Cioè noi abbiamo visto veramente Ponte, a un certo punto ti sei avventurato lì in tribuna stampa, che cosa hai fatto? Come le chiama? Signor Ponte, dottor Ponte, come ti sei approcciato? Cioè, racconta.
Ponte, dottor Ponte, proprio un urlaccio, dottor Ponte, si è girato e a quel punto non ha potuto fare a meno anche di avvicinarsi e scambiare quattro chiacchiere, tant'è vero che la prima intervista di fatto l'ho fatta lì, ma poi per il resto persona di una riservatezza incredibile, tant'è vero che pure nelle quattro chiacchiere che sono riuscito a scambiare con lui, l'avete letto oggi, non è che è stata chissà quale intervista, come lunghezza, come contenuti, siamo riusciti soltanto a strappargli qualcosa perché ormai di fatto è ufficiale, quantomeno la designazione più che candidatura di Ponte a presidente, perché è l'unico a concorrere per questa carica, tra l'altro indicato da Zamparini, quindi veramente manca soltanto l'incoronazione ufficiale a questo punto. A Ponte il 22 ottobre è destinato, salvo imprevisti che in questa società abbiamo già avuto modo di conoscere, è destinato a diventare il presidente del consiglio di amministrazione del Palermo.
Senti, ma
e poi eventualmente anche azionista, quella è una cosa che si vedrà dopo.
Ma è quello che ti chiedo, cioè che ce lo siamo un po' chiesti, ce lo chiedono, lo scrivono, i tifosi sono curiosi forse tanto quanto noi, anche di più, che abbiamo comunque la possibilità quantomeno di avere dei contatti o di parlare con delle persone che ci dicono sì, Ponte è così piuttosto che colì. Tu che sensazione hai avuto, cioè al di là della dichiarazione ufficiale, perché poi comunque ovviamente c'è anche una fase diciamo di pre-intervista in cui magari si può anche chiacchierare un attimo per capire un po', per ascoltare l'umore, per tastare il polso, per avere diciamo il quadro un po' più preciso del personaggio che hai di fronte. Cioè, tu che sensazione hai avuto? È affidabile? Ti è sembrato una persona affidabile? Cioè, a pelle, così.
Mi baso su una sua dichiarazione che ho anche riportato, ovvero il fondo Rai fin da solo non è in grado di sostenere questa operazione in toto. Ciò significa che Ponte da solo non può far nulla per il Palermo. Questo lo ha ben chiaro lui e lo hanno ben chiaro anche Zamparini e tutto quello che gravita attorno a Palermo. Sanno che Ponte da solo non può fare miracoli per la situazione attuale. Però Zamparini è convinto che lui possa, oltre al lavoro che sta facendo Zamparini stesso, trovare altri investitori per il Palermo. In pratica in questo momento Zamparini e Ponte stanno lavorando su due fronti diversi per trovare qualcuno che metta soldi in società. Zamparini con Foglieri e con l'altro gruppo americano, Ponte con il suo fondo Raiffeisen sta cercando ulteriori finanziatori qualora dovessero essere interessati a investire in una società come il Palermo. Questo però ovviamente al momento siamo ancora alla fase della ricerca, non c'è un investitore pronto a mettere soldi in società, soprattutto i famosi 15 milioni che un mese e mezzo fa Zamparini aveva annunciato di essere pronto a mettere anche lui stesso in tasca propria se ce ne fosse la necessità. Al momento quella cifra non c'è e non l'ha sicuramente Ponte.
Va bene, Benny, guarda, grazie, perché quantomeno insomma abbiamo parlato con chi Ponte lo ha visto a una distanza relativamente vicina, no, l'abbiamo visto anche diciamo scaldarsi durante Palermo-Perugia, poi vedremo se effettivamente, intanto se sarà di nuovo in tribuna domenica sera per Palermo-Crotone, poi sicuramente, molto probabilmente sarà allo stadio per quella data, no, per Palermo-Venezia. Grazie Benny, buon lavoro, insomma ti leggiamo.
Grazie, a presto.
Ciao.
Vabbè, io non so, Danny B, io c'ho un numero svizzero che so che tu nella zona della Svizzera, non tanto Zurigo, Lugano, perché tu sei patito di queste zone, insomma, di turismo un po' particolare, quindi so che là hai delle amicizie a Lugano.
Molte amicizie, ecco. Molte amicizie. E comunque voglio dire la mia su Ponte, perché a me piace.
D'accordo.
A me piace Ponte perché comunque darebbe alto il morale dei calciatori.
Ma non è Gabri Ponte.
No, Gabri Ponte, dottore Ernesto. E comunque pronostico, guarda, terrebbe il morale alto, quindi il Palermo potrebbe vincere secondo me ogni partita.
Che
quindi,
sia lui, che sia lui. Allora, siamo stanchi di ascoltare Danny Piera, già il messaggio, siamo stanchi di ascoltare queste notizie, cambiano gli acquirenti, ma è la solita solfa, Zamparini non molla, dice Mimmo. Sono Marco Sicilia, Marco Scalia, speriamo che Stellone faccia parare Pomini, ciao da un tifoso accanito. Adesso vedremo anche la formazione, un po' quello che ci hanno detto sia Foschi che Stellone. Ciao Luca, non avete detto la cosa più importante, che il Frosinone ha perso. Nino da Valle d'Olmo, no, ci abbiamo detto anche questo,
non l'abbiamo detto, ma lui non sa che abbiamo una fotografia, una gigantografia di Piontek davanti alla quale ci siamo inginocchiati questa mattina prima di entrare in redazione. Viva, guarda, Piontek,
guarda, ti salutiamo così con il grande Piontek che anche ieri ci ha fatto impazzire. Piontek, insomma, salutiamo tutti allo stesso modo. Ragazzi, uno stadio rimodernato come quello di Udine, cosa ne pensate? Beh, che a Udine è venuto molto bene.
Io ho detto, io questo nuovo stadio non andrei a cercare chissà quale aria. Io riammordernerei il Barbera, che è in una zona bellissima. E se si toglie l'ippodromo, che è chiuso per confisca, per problemi legati alla mafia, e secondo me non riaprirà mai più, e se riapre ormai bisogna tenere conto anche del fatto che gli ippodromi, siccome si svolge tutto nelle sale corse, vengono frequentati da una trentina di persone, bloccare un'area gigantesca in un momento così importante per 30 persone mi sembrerebbe eccessivo. Spostatelo in provincia, spostatelo in periferia, spostatelo dove volete voi, ma non è più attuale un ippodromo al centro della città, un posto che accoglie 30 persone a volta, di cui 15 poi abbiamo scoperto che non sono proprio delle persone particolarmente pulite, se no non sarebbe stato chiuso per infiltrazioni mafiose.
Allora Danny B, con la tua conoscenza del francese, puoi per favore provare a contattare questo numero svizzero del fondo Raiffeisen. Chiedi di parlare con il dottor Antonio Ponte. Noi casomai tu fai squillare il telefono e poi si vede. Allora direi che
a me questa cosa che è un fondo internazionale che ha fatto affari, che ha fatto piovere soldi sulla testa di Ponte, non abbia 15 milioni, però mi incuriosisce.
Allora andiamo un attimo a dire che insomma un po' a tutti piacciono i soldi, ci scrivono, quindi è per questo che Zamparini non se ne andrà mai. Mi piacerebbe sapere come vedere il Palermo anche fuori dall'Italia. L'ultima volta l'avevo chiesto, ma senza sottolineare che DAZN non funziona in tutta Europa, solo in pochissimi paesi, e che DAZN ha l'esclusiva sulle partite che trasmette. Complimenti per la trasmissione, Walter. Walter, te lo facciamo sapere, ci cogli adesso, guarda, ci premuriamo noi di capire se effettivamente, che dico, DAZN.it comunque, dico, ha il dominio italiano, quindi in teoria dovresti poter vederlo. Io non so se poi dipende, è chiaro che se hai, non so, DAZN.de, che sarà quello tedesco, probabilmente magari non vedi le partite. Io adesso questo non lo so, non mi ricordo neanche da dove scrivevi l'altra volta, scrivicelo per favore se sei ancora collegato, così magari poi ci informiamo per davvero. Lo ascoltiamo Foschi, capiamo da Rino Foschi, direttore sportivo del Palermo, da dove nasce l'esonero di Tedino. Perdonateci per l'audio, però la domanda è stata proprio così, estemporanea, e quindi anche l'audio è stato in registrazione estemporaneo allo stesso modo. Vai.
Si è partiti, l'allenatore in questo momento qui era quello che aveva fatto bene, per me aveva fatto molto bene e aveva certe caratteristiche. Si partiva invece in un'avventura un po' diversa, cercare di far soldi. Il presidente è partito in questo modo qui con tante titubanze. Ecco perché dico il cambio di allenatore parte da lontano, con tante titubanze, perché sa il valore di Tedino e sa il valore di Stellone. Il mercato è andato come è andato, in questo momento qui si presume, anzi siamo convintissimi, che Stellone ha delle crisi più importanti di chi è andato via, se no non prendevamo tutto qua.
Allora, questa è la prima parte, diciamo, questa è la prima parte della domanda, cioè la domanda è stata perché la premessa di Foschi in presentazione di Stellone era stata la società non aveva fiducia di Tedino, cioè l'esonero non è la sconfitta che prendi a Brescia, ma la società aveva già dubbi. Cioè aveva già dubbi su metodi di lavoro, su tutto, quindi non c'era stima, non c'era fiducia. Quindi poi dopo un quarto d'ora, 20 minuti alla conferenza stampa abbiamo domandato: benissimo, ma ci chiarisce per favore perché allora l'avete messo sulla panchina del Palermo? La risposta è stata questa, Alessandro. Cioè, beh, siccome dovevamo cedere tutti, quindi era una squadra più scarsa e quindi andava bene. Tedino?
No, dopo la prima giornata di campionato io qui dissi se Tedino durerà al massimo 6 giornate, ho sbagliato di una, ma non perché sono un mago, perché era la cosa più ovvia, semplice e lampante per uno che segue il Palermo. Nessuno in questa città, nessuno credeva in Tedino, non ci credeva Zamparini, non ci credeva il direttore sportivo, non ci credevano i giocatori, non ci credevano i giornalisti, non ci credevano i tifosi, sulla scorta di tutto quello che era stato visto nel corso della stagione precedente. Cominciare la stagione con Tedino aveva un solo significato: sperare che Stellone si stancasse di essere pagato a vuoto e cercasse e trovasse un'altra squadra per alleggerire il libro paga del Palermo. Tutti sapevano che Tedino aveva le giornate contate anche dopo la doppia vittoria contro Foggia e contro Perugia. Tutti. Ecco perché mi è sembrata l'ennesima assurdità firmata Zamparini partire con un allenatore che lui per primo sapeva benissimo che avrebbe esonerato al primo scivolone. E allora sono state perse 5 giornate di campionato, l'organico Tedino non lo ha scelto perché non sceglieva neanche la maglietta da indossare per l'allenamento, e questo è stato ciò che l'ha condannato agli occhi della squadra. Quando la squadra ha capito sulla vicenda Posavec-Pomini della scorsa stagione che non giocavano quelli che meritavano, ma giocavano quelli che comandava Zamparini, o se vuoi i procuratori amici di Zamparini, e lì la squadra ha abbandonato Tedino, ha detto: tu con noi non puoi lavorare perché tu non sei un allenatore, sei un'estensione del patron che ha delle idee quantomeno bizzarre in termini calcistici. Quindi si doveva cominciare con Stellone, come tutti chiedevamo, e oggi Stellone arriva alla 6ª giornata di campionato con un organico che non ha scelto, con giocatori che forse voleva o forse no, con una situazione che trova già la tavola apparecchiata, come sempre accade al Palermo da 20 anni ormai, anzi da 15 quando c'è Zamparini.
Stellone, a quel punto, dopo questa risposta di Foschi, la domanda, la seconda, è nata spontanea. Cioè, mi scusi mister, ma che cosa è cambiato? Cioè, il fatto che adesso il mercato sia stato importante perché dovevano andare via i big per avere 25 milioni, i big sono rimasti, quindi la squadra è sicuramente una squadra importante, adesso vedremo come potrà giocare il Palermo di Stellone, è stata, diciamo, una spinta in più, cioè l'ha convinta a questo punto in maniera ancora più forte a desiderare di tornare sulla panchina del Palermo, e questa è stata la risposta invece di Roberto Stellone.
Se faccio e prendo la decisione, la prendo con il massimo della convinzione e con il massimo dell'entusiasmo. Come sono andato con grandissimo entusiasmo a fine aprile, ritorno con grandissimo entusiasmo al di là del discorso big che non sono andati via, o mercato, entrate, l'uscita. Se non credevo, non accettavo, insomma. Quindi se oggi sono ritornato perché credo nella squadra e credo nella società, credo che con questa squadra, con questo mercato fatto, si possa fare bene, se no non sarei qui, insomma.
Questa è stata la risposta di Stellone. È quindi vero. Non è vero che il problema erano i big, diciamo.
È vero che l'organico del Palermo ci sembra più quadrato e equilibrato, soprattutto per quanto riguarda gli eventuali ricambi rispetto a quello della scorsa stagione. L'abbiamo detto anche quando c'era in campo Tedino, in panchina Tedino, perché i giocatori sono quelli e sono rimasti. È vero che è una squadra che può essere competitiva, soprattutto se allenata bene. Quindi Stellone torna con la convinzione che il gruppo è buono e con la certezza di essere in grado di fare meglio di Tedino,
direi.
Questa è la situazione per cui il Palermo lo chiama e lui torna per questo motivo. C'è da dire anche che, avendo ricevuto gli stipendi puntualmente dal Palermo fino ad oggi, non poteva certamente rifiutarsi, a meno che non abbia qualche trattativa con una squadra di Serie A, perché in Serie B il Palermo rappresenta comunque il top o una delle squadre di primaria importanza. Quindi o Stellone attendeva una chiamata dalla Serie A, possibile, ipotetica, probabile, improbabile, oppure accetta il Palermo anziché aspettare la chiamata di un'altra squadra di seconda fascia. Quindi anche dal punto di vista della strategia professionale, Stellone ha fatto la cosa più ovvia: dire sì al Palermo, e si viene a giocare qui le sue carte.
E allora, come ci siamo lasciati con Tedino? Ci siamo lasciati con Tedino con un 3-5-2, no? Con una formazione che ha visto i 3 difensori, i 5 centrocampisti e le 2 punte. Tra l'altro a Brescia, eccola qua, tra l'altro Brescia ancora con Nestorovski dal primo minuto, dopo la doppietta con il Perugia, però insomma si giocava a distanza di pochi giorni. Qualcuno gli ha detto: beh, forse sarebbe stato il caso di optare per Puskas. La sintetizziamo per chi ci ascolta in radio, perché chi la vede in TV o da Facebook ha modo di vedere la formazione. Quindi difesa a tre davanti a Brignoli con Pirrello, Bellucci e Rajkovic, poi Salvi, nello specifico a Brescia giocammo con Haas, Jajalo e Muraschi, perché Falletti, anzi condoglianze a Falletti per la scomparsa della mamma, non l'abbiamo fatto la settimana scorsa, avevamo solo detto che non era disponibile perché in Uruguay per gravi problemi familiari. All'esami Mazzotta a sinistra, Nestorovski e Trajkovski. Questo è stato il Palermo, l'ultimo Palermo di Tedino, al netto poi dei cambi, al netto di aver fatto entrare poi Moreo, insomma è tutta la compagnia danzante. Come potrebbe giocare il Palermo di Stellone? Lo vediamo subito. Allora, noi ipotizziamo che il Palermo di Stellone possa giocare comunque con tre punte e comunque con quattro difensori. Poi, se queste tre punti, prego, cominciamo a mandarlo pure in grafica il Palermo di Stellone. Poi, se le tre punte sono tutte e tre in linea, sono due esterni e una punta centrale, o sono una punta centrale e due trequartisti, questo insomma poco importa. Comunque, la nostra idea è che Brignoli è sempre il portiere, Rispoli, che oggi miracolosamente è tornato a parlare, auguri, ha fatto il compleanno qualche giorno fa, Rispoli, Bellucci, Rajkovic e Alesami. Questa è la difesa un po' di Delio Rossiana memoria, cioè con due esterni molto offensivi, centrocampo con Haas, Jajalo e Muraschi, e poi Trajkovski e Falletti con Nestorovski. Perché Nestorovski? Perché comunque immaginiamo, ipotizziamo che le gerarchie almeno in una prima fase vengano quantomeno rispettate, e poi Falletti finalmente riportato una trentina di metri più avanti. Che ne pensi?
Rispoli prende il posto di Pirrello solo se è in buone condizioni. Se non è in buone condizioni, io tengo Pirrello, che nelle ultime due partite ha dimostrato di poter stare in campo da titolare nel Palermo. I due centrali, Bellucci, Rajkovic, io credo che il difensore più forte del Palermo, sempre parlando di giocatori al top della condizione, quindi se ritorna sì, al top della condizione, Struna in questa squadra non lo lascerei mai fuori, quindi uno tra Bellucci e Rajkovic lo farei rifiatare per lasciare posto a Struna. C'è Ciocev che sta tornando disponibile e secondo me è un titolare certo in questa squadra, anche lui quando l'avrà recuperato la condizione. Dopodiché dobbiamo capire perché è stato preso Puskas. Deve fare la riserva eternamente? Non credo. Io vorrei vederlo ancora all'opera un paio di settimane prima di promuoverlo e eventualmente bocciarlo. Non mi è dispiaciuto in quel che ha fatto finora. Deve rodarsi, deve trovare intesa con i compagni, deve capire come funziona questa squadra. Soprattutto oggi viene azzerato tutto. Esatto. Perché chi doveva inserirsi in un contesto tecnico e tattico, adesso vede voltare pagina, perché si passa da un sistema di gioco ad un altro, si passa da un allenatore ad un altro, si passa da alcuni giocatori ad altri. Quindi magari Puskas, se prima non aveva l'intesa con Tutone, adesso Tutone non è più titolare, lo diventa Amato, e quindi deve ricominciare da capo questo ambientamento.
Insomma, questo è il Palermo. Noi, prima di fermarci per la pubblicità, apriamo la nostra finestra con la nostra rubrica di fede per chi crede ancora nella Serie A. Mondo Cristiano. Allora, noi lo sapevamo che sarebbe andata così questa Serie A quest'anno, cioè che la Juventus, però così, cioè ragazzi, veramente sta diventando una noia brutale, perché è arrivata, guardiamo la faccia di Ancelotti, che era andato, insomma, Mertens, ecco, ha detto un po' a tutti: vabbè ragazzi, alzo la mano, perché la Juventus è troppo forte, troppo più forte.
È troppo più forte, troppo più organizzata. Da quando ha lo stadio, non è una casualità, ha potuto fare degli investimenti, ha potuto organizzare un bilancio ed una gestione societaria che è di un altro pianeta rispetto a tutte le altre squadre. A Roma sono scontenti, a Napoli sono scontenti, perché chiedono a Pallotta e De Laurentiis di spendere più soldi per potenziare le squadre, però lì è proprio un modo di fare calcio che è diverso. La Juventus oggi, anzi da 7 anni, è in Italia di un altro pianeta, in Europa no, ma in Italia è di un altro pianeta. Il compito delle altre è di organizzarsi, magari non spendendo tanto quanto, ma cercando di organizzare il proprio lavoro e gli innesti di giocatori bravi nelle squadre, non prima depotenziandole. Se è inutile che tu levi due giocatori buoni e poi ne metti due buoni, non hai fatto niente. Devi tenere i due buoni e aggiungerne due buoni, allora puoi diventare competitivo. Sei punti di vantaggio dopo sei giornate di campionato sono tante, soprattutto se conquistate da una squadra che ha vinto sette scudetti di fila, ma non commettiamo l'errore di considerare il campionato finito l'1 ottobre, perché sarebbe una cosa fuori luogo.
42 anni di Totti al Colosseo, grande festa, parole dolcissime per Spalletti, per esempio. Insomma, è stato veramente un grandissimo compleanno da questo punto di vista. Di Francesco, che per la Roma ha tolto gli ultimi chiodi da sotto la panchina, gli ultimi due gliel'ha tolti Pellegrini, tra l'altro uno con un gran gol, un colpo di tacco, era entrato al posto di Pastore, che gli unici due gol che aveva fatto con la Roma li aveva fatti con un colpo di tacco. Quindi la Roma diciamo merita un po' la copertina, soprattutto un altro giovane del vivaio. Si sono divertiti moltissimo invece Giampiero Gasperini e Stefano Pioli, che a fine partita è stato un po' il caso della giornata. Insomma, sono arrivati, diciamo così, si stavano confrontando sulle condizioni del tempo, non erano d'accordo. Guarda che secondo me pioverà domani, no, invece era partito uno spintone. No, in realtà il pomo della discordia è stato Chiesa, Federico Chiesa, che si è buttato in area di rigore, calcio di rigore a favore della Fiorentina. Di fatto poi da lì si è aperta la partita in maniera diversa. Poi Biraghi ha fatto il 2-0, tra l'altro con il gol no gol. Allora, questa il VAR serve, non serve, cioè se ne parla dall'inizio, che adesso ci sarà pure in Champions l'anno prossimo.
Io sono un tifoso sfegatato del VAR, perché riduce gli errori, ma non li annulla, li riduce. Poi ogni tanto c'è qualche arbitro testardo che si rifiuta di andare a vedere quello che potrebbe vedere, o addirittura interpreta le immagini che stanno vedendo altri milioni di persone in maniera assolutamente folcloristica e personale. Riduce, però su questo non c'è dubbio, la percentuale di errori, secondo me almeno la dimezza, possiamo dire, ed è già qualcosa. A fronte di 100 errori a campionato delle passate stagioni, adesso ne abbiamo 50, meglio di niente. Se poi provano e riescono a ridurre ulteriormente, sarà una buona cosa.
Piontek, andiamo con la foto di Piontek.
Noi comunque li dobbiamo ringraziare, questi del Frosinone, perché gioca o non gioca il Palermo, vince o non vince, ci danno l'opportunità di avere un interesse anche nelle domeniche senza la squadra rosanero, di avere una partecipazione passionale e di avere ogni settimana delle grandi gratificazioni, perché il Frosinone non ci tradisce mai.
Piontek, il polacco.
Domenica va a Torino contro il Torino, che cerca la vittoria dopo qualche risultato non proprio brillante. Quindi auguri al Frosinone per un'altra settimana di gioie.
Non è che lì, esatto, poi dico, c'è anche, diciamo, questo ci fa simpatia questo Piontek, già perché Boniek ci ha detto come si pronuncia.
Velotti ha segnato pochi in questo avvio di stagione,
ha segnato Zaza ieri
Velotti contro il Frosinone, adesso ci penserà lui.
Velotti, pensaci tu. A chi fai gli auguri?
Allora, a proposito di compleanni, oggi è il compleanno di due personaggi VIP. Uno è Samuele Bersani.
Ecco, e l'altro?
E poi l'altra, io sono un fan, Milly Carlucci compie gli anni. Mi piace, cioè, ognuno ha i propri gusti.
Da questo si capisce. Hai avuto un'infanzia difficile tu, Danny B, vero?
Parecchio
difficile. Parecchio. Infatti si capisce. Allora, l'ultimo, dopo Piontek, perché anche José Mourinho, lo vedete qui, Mourinho out, Zidane in, perché gli hanno dato il ben servito. Hanno detto basta, hai perso tre partite, hai litigato con Pogba che è campione del mondo, cioè basta, lo special one se ne vada. Quindi gli hanno dato 7 giorni, cioè se non in 7 giorni non riesce a svoltare, è già pronto Zidane per la panchina del Manchester United.
Ne abbiamo parlato casualmente una settimana fa. Se sei Mourinho, alleni lo United, guadagni una barca di soldi e non ottieni risultati, è normale che qualcuno prima o poi ti metta in discussione. Se prendi Mourinho, vuoi vincere, non vuoi essere al sesto posto della classifica. Nella scorsa stagione non ottenne il top, il massimo, quest'anno la partenza è pure a rilento. Ti chiami Mourinho, paghi poi il bollo quando qualcuno ti chiede che cosa stai combinando, quali vittorie mi stai portando.
E allora ci possiamo fermare adesso con la pubblicità, perché poi spazio alle menti illuminate del calcio internazionale. A fra poco, zona vostra.
Le
le imperdibili offerte Demma dall'1 al 14 ottobre. Omogenizzati di frutta Nipiol in vari gusti, 2 per 120 grammi, 69 centesimi. Auto elettrica sportiva Giaquinto in vari colori, 79 euro. Omogenizzati di verdura Mellin in vari gusti, 2 per 80 grammi, 99 centesimi. Demma, non solo sanitaria. Siamo a Palermo, Trapani, Alcamo e tre nostri affiliati. Sanitaria Demma, ci piace coccolare i nostri clienti.
Sartoria Italiana. L'eleganza è una cosa innata. Un capo realizzato su misura è molto più di un abito. Rispecchierà in tutto e per tutto chi lo indosserà. Vecchia e nuova generazione si fondono per continuare 50 anni di tradizione. Sartoria Italiano, di Italiano Claudio.
La bici elettrica con pedalata assistita è il mezzo ideale per muoversi in città. Ha la velocità di un ciclomotore, ma la leggerezza e l'agilità di una bicicletta.
Bici San Nicola è l'unico centro specializzato in bici elettriche della Sicilia, rivenditore e centro assistenza. Da 40 anni è uno dei grandi punti di vendita e di assistenza di biciclette e accessori.
Bici San Nicola a Palermo, in Piazza Generale Turba 79.
Cercaci su Facebook, Bici San Nicola.
La tua pubblicità su TRM 13, MED 1, MED 2, Radio MED.
La rubrica che più piace ai bambini. Oggi parliamo di una vecchia conoscenza della Serie A italiana, poi di un lottatore di wrestling prestato al calcio giocato, ma soprattutto due difensori che sono invidiosi del nostro Bellucci dopo aver visto la prestazione di Brescia. E allora con il nostro Alessandro Geraci, The Menti del calcio internazionale.
The Menti!
Vecchia conoscenza del calcio italiano è Ishak Belfodil, ex Parma, Inter e attualmente attaccante dell'Hoffenheim. Contro il Borussia Dortmund ha sbagliato un gol facilissimo. Su assist al bacio del compagno, erroraccio clamoroso sotto porta ad una manciata di centimetri. Vittoria buttata alle ortiche al 92esimo. Impressionante, è rimasto esattamente come ce lo ricordavamo all'Inter. Durante i turni preliminari di Champions League, il difensore del Dudelange Brian Melisse si concede un intervento davvero e proprio criminale, un calcione volante a piedi uniti sullo stomaco dell'avversario. Fortunatamente nessuna conseguenza per il giocatore del Molvidi, ma il gesto di Melisse rimane terribile. Magari dovrebbe dedicarsi a uno sport più nelle sue corde. Perù. Melgar contro Sport Rosario, minuto 37, l'autogol è semplicemente meraviglioso, rimessa laterale, uscita del portiere sull'attaccante e grande intervento a sventare la rete, ma a complicare la situazione arrivano i due difensori che decidono di conquistarsi un posto nella Hall of Fame degli errori. Il primo si esibisce in un intervento a vuoto con la palla che continua a rotolare verso porta. Il secondo potrebbe ancora salvare il risultato, ma scivola sul più bello. 2-1 per il Melgar e ultimo posto in classifica, giustificato per lo Sport Rosario.
Eccoci qua, allora neanche Luigi Vitale le faceva queste cose quando giocava, ci dicono che a Torino in realtà è fuori classe. Che ruolo eri lui? Attaccante, ha detto proprio guarda attaccante spolverandosi la spalla, proprio attaccante. E quando gioca a calcetto invece Danny B sono tuoi compagni di squadra quelli.
Io sono bravissimo, infatti il mio ruolo è il racchetta palle. Sono bravo.
Esatto. Va bene, allora diciamo, leggiamo un paio di messaggi ancora. Zamparini non ha capito che sino a quando ci sarà lui la gente non andrà più allo stadio, a prescindere da ponte, non ponte e tutto. Poi ci saluta Silvio e dice pienamente d'accordo con Alessandro, rimodernare il Barbera è la migliore soluzione, quindi si ritorna a quella ipotesi dello stadio.
Anche perché oggi gli impianti grandi sono assolutamente inutili, neanche l'Olimpico per il derby era pieno, ormai non si riempiono più gli stadi. Allora a Palermo è da 10 anni che vediamo lo stadio vuoto, da 6-7 anni, 10 no, magari sto esagerando, secondo me Palermo non ha bisogno di uno stadio più grande di 26-28 mila persone, allora si può ragionare sul ritocco di quello esistente, spendi meno soldi, lo lasci al centro della città senza creare problemi, perché utilizzando la zona dell'ippodromo puoi fare 82 centri commerciali, 47 parcheggi più o meno sotterranei, una cittadella dello sport, due campi per gli allenamenti, puoi fare quello che vuoi, bisogna solo saperlo fare. Se invece interessa il grande business e non il risparmio, si guarda ad altre aree dove si possono fare ex novo tutti i lavori possibili che costano ovviamente di più.
Allora ci dicono che il Palermo allo stato attuale non è in condizione di salire in Serie A, quindi solo a gennaio si potrà capire se si cambierà registro, dice, altrimenti è inutile illudersi, ci dicono. Allora lanciamo come sempre in chiusura di trasmissione la giornata mondiale. Allora, a me fa sempre impressione questo Danny B con la faccia di, cioè, al posto della faccia di Cannavaro.
Se vabbè. Vuoi me la cambio.
No, vabbè, no, appunto, vabbè.
Si può cambiare.
Allora,
oggi è una giornata mondiale importante, perché è la giornata mondiale delle persone anziane.
Oh, che meraviglia.
Allora, cosa bisogna dire e cosa bisogna fare? Intanto rispettare le persone comunemente chiamate vecchie, ma non sono vecchie, bensì anziane. Quindi rispettiamo gli anziani.
Ma che meraviglia, ma che meraviglia, quindi rispettiamo anche un po' te.
Rispettiamo, quello sempre, cioè, poi, il primo.
Va benissimo, allora, poi un saluto, no, cioè, non ce ne voglia, però è un modo per salutarlo, un bacio a Enzo Traina, che è il nostro responsabile in regia per il telegiornale. Oggi è la giornata mondiale degli anziani.
Dei meno giovani.
Allora, puntiamo tutti dritto a quota 100, quota 100, adesso Danny B, quota 100, non so quando ci arriverai.
Allora, io ho fatto un calcolo della quota 100. Allora, qualora venisse approvata, indovina?
Non lo so quando ci vai.
20 anni. Ma tu ti immagini 20 anni a fare sta vita?
Ma 20 anni ancora a sopportarti lì in regia. Va bene, quota 100, Alessandro Amato. Quota 100, la certezza è che invece arriviamo a quota 13. Partita sul 13.
Domenica alle 21. Con i soldi spicci, Sansoni, Pari di Benassai, Stefania Blandeburgo.
Cioè, quindi Emanuele, la partita non la vedete.
Emanuele Minafò, Ernesto Maria Ponte. Forse sto dimenticando qualcuno. Quasi al completo il grande cast del film La Fuitina Sbagliata, che troveremo nelle sale cinematografiche, il film dei soldi spicci da giorno 11.
Ma che meraviglia, grazie allora ad Alessandro Amato. Ricordiamo appuntamento domenica 7 ottobre 20:45 insieme ad Eliana Chiavetta e tutto il cast della Fuitina Sbagliata con i soldi spicci. Grazie a Luigi Vitale, grande ex attaccante del Troina e zone limitrofe. Grazie a Danny B, radiomed.fm per il podcast alla fine di questa puntata. Il gong del nostro lottatore di sumo in Ospa America sancisce la chiusura di Zona Vostra. Grazie ad Alessandro Geraci per il coordinamento in redazione, a Jonathan Cascio per le grafiche. Che dire, TG Med adesso con un succulento Luca Salerno, pieno così zeppo di notizie importanti. Ciao, ci vediamo lunedì.